ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Il tifo petecchiale, disse il generale Cork, sta facendo progressi inquietanti a Napoli. Se la violenza del morbo non diminuisce, sarò costretto ad allontanare le truppe americane dalla città. Perché preoccuparsi tanto? Dissi. Si vede che non conoscete Napoli. Può darsi che io non conosca Napoli, disse il generale Cork, ma i miei servizi sanitari conoscono il pidocchio che sparge il tifo petecchiale. Non è un pidocchio italiano, dissi. E nemmeno americano, disse il generale Cork. Infatti, è un pidocchio russo. È stato portato a Napoli dai soldati italiani reduci dalla Russia. Fra pochi giorni, dissi, non ci sarà più un solo pidocchio russo a Napoli. I hope so, disse il generale Cork. Non crederete certo che i pidocchi napoletani, i pidocchi dei vicoli di Forcella, del Pallonetto, se la faranno fare da quei quattro miserabili pidocchi russi? Vi prego, disse il generale Cork, di non parlare in questo modo dei pidocchi russi. Non v'era nessuna allusione politica nelle mie parole. Volevo dire che i pidocchi napoletani si mangeranno vivi quei poveri pidocchi russi e il tifo petecchiale scomparirà. Vedrete, io conosco Napoli. I like Italian people, disse. But? Il generale Cork era un vero gentleman, voglio dire un vero gentleman americano. Aveva quell'ingenuità, quel candore, quella limpidezza morale che fan così cari, così umani gli American gentlemen. Non era un uomo colto, non possedeva quella cultura umanistica che dà un così nobile e poetico tono alle buone maniere dei signori europei, ma era un uomo. Aveva quella qualità umana che manca agli uomini d'Europa. Sapeva arrossire. Aveva un pudore delicatissimo e un senso preciso, virile, dei propri limiti. Era anch'egli persuaso, come tutti i buoni americani, che l'America è la prima nazione del mondo e gli americani il popolo più civile, più onesto della terra. E naturalmente disprezzava l'Europa. Ma non disprezzava i popoli vinti, solo perché sono popoli vinti. I like Italian people, disse il generale Cork. But, dissi io, gli italiani sono un popolo semplice, buono, cordiale, specialmente i napoletani. Ma spero che l'Europa non sia tutta come Napoli. Tutta l'Europa è come Napoli, dissi. Come Napoli? Esclamò il generale Cork profondamente meravigliato. Quando Napoli era una delle più illustri capitali d'Europa, una delle più grandi città del mondo, v'era di tutto a Napoli. V'era Londra, Parigi, Madrid, Vienna, v'era tutta l'Europa. Ora che è decaduta, a Napoli non c'è rimasta che Napoli. Che cosa sperate di trovare a Londra, a Parigi, a Vienna? Vi troverete Napoli. È il destino dell'Europa di diventare Napoli. Se rimarrete un po' di tempo in Europa, diverrete anche voi napoletani.
Good gosh!
Esclamò il generale Cork impallidendo. Europe is a bastard country, disse il colonnello Brand. Quel che non capisco, disse il colonnello Elliot, è che cosa siamo venuti a fare in Europa. Avevate proprio bisogno di noi per cacciare i tedeschi? Perché non li cacciate da soli? Per qual ragione dovremmo far tanta fatica, dissi, quando voi non domandate di meglio che di venire in Europa a fare la guerra per conto nostro?
What? What?
Gridarono tutti intorno alla tavola. E se continuate di questo passo, dissi, finirete per diventare i mercenari dell'Europa. I mercenari si pagano, disse Mrs. Flett con voce severa. Con che cosa ci pagherete voi?
Vi pagheremo con le nostre donne, risposi.
Tutti risero, poi tacquero e mi guardarono con aria impacciata. Siete un cinico, disse Mrs. Flett. Un cinico e un insolente.
È molto spiacevole per voi quello che dite, disse il generale Cork. Senza dubbio, dissi. È doloroso per un europeo dir certe cose. Ma perché dovremmo mentire fra noi?
Lo strano
disse il generale Cork quasi per scusarmi, è che non siete un cinico. Siete il primo a soffrire di quello che dite. Ma vi piace farvi del male da voi stesso.
Di che cosa vi meravigliate? Dissi. È sempre stato così, purtroppo. Le donne dei vinti vanno a letto coi vincitori. Sarebbe accaduto lo stesso anche in America se aveste perso la guerra.
Never, mai, esclamò Mrs. Flett, arrossendo di sdegno.
Può darsi, disse il colonnello Elliot. Ma mi piace pensare che le nostre donne si sarebbero comportate diversamente. Una qualche differenza ci deve pur essere fra noi e gli europei, specie fra noi e i popoli latini.
La differenza, dissi, è questa, che gli americani comprano i loro nemici e che noi li vendiamo.
Tutti mi guardarono meravigliati.
What a funny idea, disse il generale Cork.
Ho il sospetto, disse il maggiore Morris, che gli europei abbiano già cominciato a venderci per vendicarsi del fatto che noi li abbiamo comprati. Tutti si misero a ridere, rovesciandosi all'indietro sulla spalliera delle poltrone.
L'Europa è uno strano paese, disse il generale Cork quando il riso dei commensali si spense. Ho cominciato a capire l'Europa il giorno stesso che siamo sbarcati a Napoli. La ressa della gente era tale, nelle vie principali della città, che i nostri carri armati non potevano passare per correre dietro ai tedeschi. La folla passeggiava tranquillamente in mezzo alle strade, chiacchierando e gesticolando come se nulla fosse. Mi toccò far stampare in fretta dei grandi manifesti, dove pregavo cortesemente la popolazione di Napoli di camminare sui marciapiedi e di lasciar libero il lastrico delle vie, per permettere ai nostri carri armati di inseguire i tedeschi.
Uno scoppio di risa accolse le parole del generale Cork. Non c'è popolo al mondo che sappia ridere così di gran cuore come gli americani. Ridono come bambini, come scolari in vacanza.
Ma qui, interrompendo il riso dei commensali, la porta si aprì. E sulla soglia apparvero alcuni camerieri in livrea, sollevando con ambe le mani immensi vassoi di argento massiccio. Dopo la minestrina di crema di carote, condita di vitamine D e disinfettata con una soluzione al 2% di cloro, giungeva in tavola l'orrido spam, il pasticcio di carne di maiale, orgoglio di Chicago, disteso in fette color porpora su una spessa coltre di gran turco bollito. Riconobbi che i camerieri erano napoletani, più che dalla livrea azzurra coi risvolti rossi della casa del duca di Toledo, dalla maschera di spavento e di disgusto impressa nel loro viso. Non ho mai visto volti più di quelli pieni di disprezzo. Era l'alto, antico, ossequiente, libero disprezzo del servidorame napoletano per tutto ciò che è rozzo padroname straniero. I popoli che hanno una antica e nobile tradizione di schiavitù e di fame non rispettano se non quei padroni i quali abbiano gusti raffinati e splendide maniere. Non v'è nulla di più umiliante, per un popolo ridotto in servitù, che un padrone dalle maniere rozze, dai gusti grossolani. Fra i tanti padroni stranieri, il popolo napoletano non ha serbato buon ricordo che di due francesi, Roberto d'Angiò e Gioacchino Murat, perché il primo sapeva scegliere un vino e giudicare una salsa, e il secondo non soltanto che cosa è una sella inglese, ma sapeva con suprema eleganza cader da cavallo. Che vale attraversare il mare, invadere un paese, vincere una guerra, incoronarsi la fronte dell'alloro dei vincitori e poi non saper stare a tavola? Che razza di eroi erano questi americani che mangiavano gran turco come le galline? Spam fritto e gran turco bollito. I camerieri reggevano i vassoi con le due mani, torcendone il viso come se portassero in tavola una testa di medusa. Il rosso violaceo dello spam, che fritto prende toni nerastri di carne marcita al sole, e il giallore scialbo del gran turco, tutto venato di bianco, che nella cottura si spappola e viene ad assomigliare al gran turco di cui è gonfio talvolta il gozzo di una gallina morta annegata, si riflettevano pallidamente negli alti, appannati specchi di Murano, che sulle pareti della sala si alternavano con gli antichi arazzi di Sicilia. I mobili, le cornici dorate, i ritratti dei grandi di Spagna,
il trionfo di Venere, dipinto nel soffitto da Luca Giordano, tutta l'immensa sala del palazzo del Duca di Toledo, dove il generale Cork offriva quella sera un pranzo in onore di Mrs. Flett, generale in capo della Quinta Armata Americana, si tinse a poco del violaceo bagliore dello Spam e del morto riflesso lunare del Gran Turco. Le antiche glorie di Casa Toledo non avevano mai conosciuto così triste mortificazione. Quella sala, che aveva accolto i trionfi aragonesi e angioini, le feste in onore di Carlo VIII di Francia e di Ferrante d'Aragona, le danze, i torneamenti d'amore della splendida nobiltà delle due Sicilie, si inabissò dolcemente in una opaca luce d'alba smorta. I camerieri inchinarono i vassoi ai commensali e l'orrendo pasto incominciò. Io tenevo gli occhi fissi in viso ai camerieri, assorto nella contemplazione del loro disgusto e del loro disprezzo. Quei camerieri vestivano la livrea di Casa Toledo. Mi riconobbero, mi sorrisero. Ero l'unico italiano che sedesse a quello strano banchetto. Ero il solo che potesse comprendere e dividere la loro umiliazione. Spam fritto e Gran Turco bollito. Mi salvò dal commuovermi la voce del generale Cork. «Credete che vi sia in Italia, mi domandò, un vino più squisito di questo delizioso vino di Capri?» Quella sera, in onore di Mrs. Flett, oltre al solito latte in scatola, al solito caffè, al tè abituale e all'abituale succo di ananas, era giunto in tavola anche il vino. Il generale Cork aveva per Capri un affetto quasi amoroso, fino a chiamare «A delicious Capri wine» quel bianco vinello d'Ischia che prende nome dall'Epomeo, l'alto vulcano spento che sorge nel cuore di quell'isola. Ogni volta che la situazione sul fronte di Cassino concedeva un po' di tregua alle sue preoccupazioni, il generale Cork mi chiamava nel suo ufficio e dopo avermi detto che era stanco, che non stava bene, che aveva bisogno di 2 o 3 giorni di riposo, mi domandava sorridendo se non fossi del parere che l'aria di Capri gli avrebbe fatto bene. E io rispondevo, ma certo, l'aria di Capri è fatta apposta per rimettere in sesto i generali americani. E così, dopo quella piccola commedia rituale, partivamo in motoscafo per Capri, insieme col colonnello Jack Hamilton o qualche altro ufficiale dello Stato Maggiore. Seguivamo la costa dominata dal Vesuvio fino a Pompei, tagliavamo il golfo di Castellammare fino all'altezza di Sorrento e nel mirar le immense, profonde grotte scavate nella costiera a picco, il generale Cork diceva: «Non capisco come le sirene potessero vivere in quelle umide e oscure grotte». E mi chiedeva notizie di quelle dear old ladies con la stessa timida curiosità con la quale, prima di invitarla a pranzo, aveva chiesto al colonnello Jack Hamilton notizie di Mrs. Flett. Mrs. Flett, quella dear old lady, aveva discretamente fatto intendere al generale Cork che avrebbe gradito moltissimo di essere invitata a un pranzo in stile Rinascimento. E il generale Cork aveva passato 2 notti insonni per cercare di capire che cosa significasse un pranzo in stile Rinascimento. Quella sera, poco prima di metterci a tavola, il generale Cork aveva chiamato Jack e me nel suo ufficio e ci aveva mostrato con fierezza la lista del pranzo. Jack aveva fatto osservare al generale Cork che, in un pranzo in stile Rinascimento, il pesce lesso dovrebbe essere servito prima del fritto, non dopo. Infatti, nella lista, il pesce lesso veniva dopo lo Spam e il Gran Turco. Ma quel che turbò Jack fu il nome del pesce. «Sirena con maionese». «Sirena con maionese?» disse Jack.
«Yes, a siren. I mean, not an old lady of the sea, of course», rispose il generale Cork un po' impacciato. «Non una di quelle donne con la coda di pesce. I mean, not a siren, but a siren. I mean, un pesce vero, di quelli che a Napoli chiamano sirene».
«Una sirena? Un pesce?» disse Jack.
«A fish, un pesce.
disse il generale Cork arrossendo.
A very good fish. Io non l'ho mai assaggiato, ma mi dicono che è un pesce buonissimo.
E volgendosi a me mi domandò se quella qualità di pesce fosse adatta a un pranzo in stile rinascimento.
A dire il vero, risposi, mi pare che sarebbe più adatto a un pranzo in stile omerico.
In stile omerico? Disse il generale Cork.
I mean, yes, in stile omerico.
Ma una sirena va bene in tutte le salse, risposi, tanto per trarlo d'impaccio. E intanto mi domandavo che razza di pesce potesse essere quello.
Of course, esclamò il generale Cork con un respiro di sollievo.
Come tutti i generali della US Army, il generale Cork aveva un sacro terrore dei senatori e dei clubs femminili d'America. Disgraziatamente, Mrs. Flett, giunta in aereo pochi giorni prima dagli Stati Uniti per assumere il comando della YACS della Quinta Armata, era moglie del famoso senatore Flett e presidentessa del più aristocratico club femminile di Boston. Il generale Cork ne era atterrito.
«Sarà bene che l'invitiate a passare qualche giorno nella vostra bella casa di Capri», mi aveva detto con l'aria di darmi un consiglio, forse con la speranza di allontanare, almeno per alcuni giorni, Mrs. Flett dal gran quartier generale.
Ma io gli avevo fatto osservare che se la mia casa le fosse piaciuta, Mrs. Flett l'avrebbe senza dubbio requisita per farne un club di donne.
«Ah, non avevo pensato a questo pericolo», aveva risposto il generale Cork impallidendo.
Egli considerava la mia casa di Capri un po' come il suo res camp personale e ne era geloso più di quanto non ne fossi geloso io stesso. Quando aveva da scrivere qualche rapporto per il War Department o qualche piano di operazioni da mettere a punto o quando aveva bisogno di qualche giorno di riposo, mi chiamava nel suo ufficio e mi domandava «Non vi sembra che un po' d'aria di Capri mi farebbe bene?» Non voleva con sé altri che Jack e me e qualche volta il suo aiutante di campo. Da Sorrento seguivamo la costa fino all'altezza di Massa Lubrense e di lì tagliavamo attraverso le bocche di Capri, puntando la prua verso i faraglioni. Non appena spuntava dal mare il promontorio del Massullo e sull'estrema punta del promontorio appariva la mia casa, un sorriso puerile illuminava il volto del generale Cork.
«Ah, qui capisco che le sirene avessero le loro case», diceva. «Questa è veramente la patria delle sirene».
Ed esplorava con occhi lucenti di gioia le caverne scavate nei fianchi del monte di Tiberio, gli enormi scogli che si sollevavano dai flutti ai piedi di una vertiginosa parete a picco, e laggiù, a levante, le Sirenuse, le isolette al largo di Positano, che ora i pescatori chiamano i Galli, dove Massin, l'allievo di Diaghilev, possiede un'antica torre flagellata dalle onde e dai venti e abitata soltanto da un muto, abbandonato Pleyel, dalla tastiera verde di muffa. «Eccola Pestum», dicevo, accennando alla lunga riva sabbiosa che chiude l'orizzonte ad oriente. E il generale Cork gridava
«Ah, qui vorrei vivere!»
Non esistevano al mondo che due paradisi per lui, l'America e Capri, che egli chiamava talvolta con l'affettuoso nome di Little America. Capri sarebbe stata senza dubbio per lui un paradiso perfetto, se quell'isola beata non avesse languito anch'essa sotto la tirannia di un'eletta schiera di extraordinary women, come le chiama Compton Mackenzie, tutte più o meno contesse, marchese, duchesse, principesse, quasi tutte non più giovani e ancor brutte, che formavano l'aristocrazia muliebre di Capri. E si sa che la tirannia morale, intellettuale e sociale delle donne vecchie e brutte è la peggior che ci sia al mondo.